Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 8 e 8 minuti dell'11 dicembre, venerdì, ultima puntata della settimana. Preludio al giorno delle locuste con il professor Di Stefano. Buongiorno a tutti ascoltatori, benvenuti, bentornati al Demone del Tardi. Lo so che siete persi ormai da 24 ore nella Madeleine dell'estate dell'82. Quanti ricordi, dove eravamo, cosa facevamo. Benvenga, benvenga la vittoria di un mondiale ad aiutare la memoria di quelli come noi che ormai non si ricordano nemmeno più che cosa facevano la settimana scorsa, figuriamoci quasi 40 anni fa, ma grazie al mondiale ci ricordiamo tutti perfettamente che cosa facevamo in quell'estate dell'82. Provate però a ricordarvi cosa facevate per esempio nella primavera dell'83. Ecco, vi do 20 minuti per pensarci e poi fatemi sapere. Ci vorrebbe un mondiale tutti i mesi, ci ricorderemo finalmente tutto, ma proprio tutto quanto, anche dove abbiamo parcheggiato la macchina. Rossi, 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 eccolo, parcheggiata lì, perfetto. Ma va bene, andiamo a cominciare, ascoltatori. Naturalmente sono molti i ricordi oggi dedicati a Paolo Rossi sulle prime pagine dei giornali, ce n'è uno anche sulla prima pagina di Libero, dove però a colpirmi è stato altro. Vi confesso che non ho avuto il cuore di addentrarmi nel corsivo di questa mattina Vittorio Feltri, proprio sulla prima pagina di Libero, intitolato "Vuoi vedere che lo stupro rende assai? Risarcimenti milionari". Mi sono fermato al titolo, mi sono concentrato invece su un grosso allarme che Libero lancia anche oggi, una denuncia. State attenti perché i monopattini aiutano i criminali, proprio così, c'è cioè un'alleanza tra crimine e monopattini denunciata questa mattina da Libero. Il crimine è veramente imprevedibile, io presterei attenzione anche alla possibile alleanza tra il ciclismo e la droga, tra il car sharing e la jihad. Meno male che c'è qualcuno che vigila per noi. Altro titolo di giornata è quello sulla prima pagina di Domani: a ciascuno la sua task force, anche Bonafede ne fa una. Seguendo il metodo Conte, il ministro ha lanciato l'alleanza contro la corruzione con 60 esperti. Eccoci qua, abbiamo finalmente anche la task force di Bonafede, la task force che è quella cosa che incarna meglio di ogni altra quella tendenza al dirigismo gotico del momento. Ormai si producono più task force da noi che riso in Cina. Siamo ufficialmente i più grandi produttori di task force a livello mondiale. Task force anche colossali, come quella del piano Colau, ve la ricordate? Che era più grande della Grande Armée di Napoleone in Prussia e che poi si è dissolta come il monolite dello Utah. È tutta un'esternalizzazione della gestione e delle competenze, un po' come si fa con i call center a Tirana, ma qui in più con il blasone dell'expertise. E ci si domanda: ma perché così tante task force? Beh, la risposta sembrerebbe abbastanza semplice, forse perché hanno, all'ultimo giro, hanno portato in Parlamento una classe dirigente che arrivava dall'università della vita e che non sa tendenzialmente nulla, e quindi è tutto un colmare vuoti creando task force. Le task force in realtà sarebbero comode più che nel pubblico, nel privato. Pensate come sarebbe bello avere una task force per rifare il letto, o magari una per trovare le calze spaiate. Che meraviglia, la creerei immediatamente la task force. Sulla questione della task force, dunque, sembrerebbe proprio aver ragione Renzi, anche secondo Zingaretti, lo dice il Foglio questa mattina in prima pagina, avrebbe ragione Renzi. Il problema di Renzi, anche quando ha ragione, è quello di essere Renzi. Un Renzi che comunque si sente in grandissima forma, corroborato dagli applausi a scroscio ricevuti dalla destra, dalle congratulazioni dell'altro Matteo e dai consensi più composti ma sentiti del Partito Democratico. Un Renzi che in totale trance agonistica ha cominciato a guardare avanti e a pianificare le prossime mosse. Vediamo subito il lancio di agenzia: Renzi si porta avanti col lavoro e minaccia di uscire dal governo Draghi. Giusto, perfetto, non fa una grinza. L'importante è la visione, l'importante è la coerenza. Dove porta la sfida di Renzi? Lo scrive oggi Francesco Bei sulle colonne di Repubblica. La risposta di Francesco Bei è che ancora non si sa dove porti la sfida di Renzi. Venga il Natale, poi la finanziaria e allora si vedrà. Quello che si sa è che la portata della sfida è direttamente proporzionale alla progressiva debolezza di Conte, sempre meno protetto dai sondaggi stellari di una volta, sempre meno supportato dall'entropia dei 5 Stelle, sempre meno difeso dal Partito Democratico, che anche oggi gli spara addosso a mezzo stampa. Vedi l'intervista Andrea Orlando su pagina 8 di Repubblica, vedi gli avvertimenti di Goffredo Bettini, richiamati anche in prima pagina sul Corriere della Sera. Un PD che intanto dà il via libera silente alle scorribande renziane. Sta di fatto che Conte è il primo a non sentirsi più sicuro, ed è La Stampa oggi a pagina 9 a riportarne lo sfogo. Forse è meglio, dice, tornare a votare. Un voto che il primo a non volere però è proprio Renzi, con le sue percentuali miniaturizzate, per non dire dei 5 Stelle, in caduta libera come la mela di Newton. E intanto dunque si prosegue tra discese ardite e le risalite, e non solamente nelle curve dei contagi. Lo stop and go di oggi è il dietrofront sul divieto di spostamento natalizio tra comuni limitrofi. Guarda caso lo voleva Renzi, però ha provato a intestarselo ieri sera Di Maio, che con la goffaggine di una scia chimica che entra in una cristalleria ha twittato allegro agli italiani: a Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli comuni. Permettiamo, capito? Una concessione octroyée. Manco fosse Carlo V che dopo una fortunata giornata di caccia al fagiano decide di concedere la grazia alla gleba condannata. E non stiamo parlando di Carlo V, stiamo, lo ricordo, parlando di Di Maio. Vabbè, passiamo oltre, ma restiamo lì. Ha una maggioranza dagli equilibri ballerini quanto la Mussolini a Ballando con le Stelle, perché stante la fragilità del momento ed il processo potenziale di dissoluzione, dietro le quinte si stanno già studiando nuove formule e rinnovate alchimie di governo per garantire al paese una maggioranza di governo solida e duratura. Vediamo dunque insieme quali sono questi possibili governi alternativi. E allora partiamo da qua. Il primo, naturalmente, è un governo Renzi, ipotesi fortemente sostenuta da Renzi, dall'associazione Renziani per Renzi, dal movimento 10-100.000 Renzi, dal raggruppamento C'è solo Renzi e della lista Si stava meglio quando si stava Renzi, una variegata galassia di forze della politica e della società civile che offre la garanzia di essere fortemente coesa attorno al nome di Renzi, ma che purtroppo sembra non avere i numeri per portare a termine la legislatura, raggiungendo tutte insieme solo il 2%. E allora ecco che altra ipotesi è quella del Conte Tris, avendo già guidato con disinvoltura sia una coalizione 5 Stelle Lega sia una coalizione 5 Stelle PD, senza fare un plissé, senza cambiare espressione, pettinatura, cravate, arricciatura del fazzoletto nel taschino, Giuseppe Conte resta il candidato naturale per il varo di nuove e innovative alleanze di governo, da quella tra 5 Stelle e i Savoia a quella tra Calenda e i Klingon. Unica condizione posta a Conte, a prescindere da quelli che saranno i soggetti protagonisti dell'alleanza, è la sostituzione del team della comunicazione. Fuori Rocco del Grande Fratello e dentro Natascia di Colpo Grosso, sostituzione che gli garantirebbe in qualunque caso l'appoggio esterno e convinto di Silvio Berlusconi. Esclusa invece la possibilità di un monocolore PD, ipotesi fortemente osteggiata dal PD, che sa cosa vuol dire governare una maggioranza rissosa come quella formata dal PD. Nell'area del centro-sinistra, attenzione, si affaccia però un'altra ipotesi seducente e percorribile, che è quella del governo Maradona, un esecutivo di fantasia e di popolo nato da un'idea originale di Walter Veltroni, esecutivo che sarebbe sostenuto proprio dal Partito Democratico, da Cuba, da tutta l'area vesuviana di Napoli, dall'intero popolo argentino e che sarebbe guidato con mani sicure da Gianni Minà. Al fine di garantire una maggiore stabilità si sta pensando però anche a un governo delle larghe intese, un governo in grado di comprendere l'intero arco costituzionale, dai venditori porta a porta di lotta comunista fino alle più feroci cosche dell''ndrangheta. Nonostante i solidi presupposti di partenza e la disponibilità di base mostrata da tutte le forze in campo, le trattative si sono purtroppo interrotte perché l''ndrangheta ha posto come condizione di assumere il controllo della distribuzione mondiale di lotta comunista, mentre lotta comunista ha chiesto che l''ndrangheta si facesse garante della diffusione capillare del bolscevismo in tutta l'area della Locride. Purtroppo non si è trovato un accordo, peccato davvero. Ecco affacciarsi allora l'ipotesi di un governo di solidarietà nazionale, anche questa fondata sull'obiettivo di coinvolgere nella responsabilità di governo tutte le forze politiche, esclusa la Meloni, che ha chiesto che i 209 miliardi del Recovery Fund vengano investiti integralmente in un piano di riconquista dell'Etiopia. Fondamentale che a guidare un governo di responsabilità nazionale sia naturalmente una responsabilità super partes. Il nome più gettonato al momento sembra essere quello di Johnny Dorelli, ma fonti di palazzo hanno lasciato trapelare che il vero nome cerniera oggi in grado di unire centrodestra, centrosinistra e la stragrande maggioranza degli italiani sia ancora una volta quello di lui, quello di Silvio Berlusconi, un Berlusconi però rinnovato, finalmente calato nei panni dello statista, che per interpretare al meglio le istanze provenienti da tutti i partiti si presenterà al Quirinale per il giuramento con lunga barba da sinistra extraparlamentare anni 70, fez da marcia su Roma, monocolo alla Camillo Benso Conte di Cavour, l'oden usato di Mario Monti sopra gilet giallo e felpa con scritta Trastevere per Salvini, iPhone da 36 pollici nella mano destra per strizzare l'occhio a Renzi e cartello nella mano sinistra inneggiante alla ghigliottina per i Benetton. Altre voci, però, suggeriscono un governo tecnico affidato ad Aranzulla per risolvere perlomeno il problema del funzionamento delle app. Si parla anche di un governo quark con Alberto Angela Premier e Piero Angela al Quirinale. Si sussurra di un governo ermeneutico con staffetta Cacciari Fusaro che sta raccogliendo molti consensi nell'ambito del progressismo dadaista. Si azzarda addirittura un governo papa guidato da Bergoglio che assumerebbe anche il potere temporale e sarebbe il più sinistra di sinistra di tutti, troppo di sinistra forse per avere una chance, ma l'ipotesi che alla fine risulta più credibile e anche potenzialmente più apprezzata dagli italiani alla fine è quella di un governo Merkel con invasione dal Brennero dopo la finanziaria, invasione guidata da Rummenigge, cui seguirebbe l'instaurazione di un protettorato germanico affidato al giornalista Udo Gumpel. Insomma, queste sono le ipotesi che in questo momento stanno girando. Queste sono le indiscrezioni dei ben informati per quello che potrebbe essere il governo che succederà al governo Conte. A proposito di come dire, formazioni surreali, ce n'è anche un'altra, questa come dire certificata, apparsa in questi giorni proprio sui social, una formazione politica che si chiama, pensate un po', Noi con Trump, scrivono, noi siamo con Donald Trump, con tanto di bandiera americana e bandiera italiana, il presidente Donald J. Trump è deciso più che mai a combattere per te, a lottare per te, ma soprattutto a vincere per te. La lotta al deep state, al mainstream, alle fake news continua in Italia come negli USA, e tanta la voglia di vincere e di rendere l'Italia di nuovo grande. Unisciti a noi, contattaci, segue il numero di WhatsApp se volete connettervi anche voi a Noi con Trump. Trump che, secondo, se non ricordo male, ambienti vicini ai servizi segreti israeliani, sarebbe in contatto con gli alieni. Pensate un po', si spiegherebbero francamente tante cose. Sono le 8:22 minuti del mattino, adesso come dire metto da parte le minchiate, perché nell'ultima parte del Demone del Tardi ci occupiamo invece di qualcosa di più serio. Volevo mandare allo stacco e lo stacco, mannaggia, l'ho mandato per sbaglio, allora lo mando a questo punto lo stacco. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day, it's time to stretch. The sun is shining, big day ahead. Come on. My feet are moving, oh, yeah. I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast. Yummy. And now I'm clapping my hands. One, two, three. Come on. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time. E allora dicevo, volevo utilizzare questi ultimi minuti della puntata di oggi per qualcosa di ben più serio, perché ieri, mentre il presidente francese Macron concedeva la Legion d'onore ad Al-Sisi, la Procura di Roma chiedeva il giudizio con un atto di accusa di 94 pagine firmato dal procuratore capo Michele Prestipino non solo alcune figure importanti dei servizi di sicurezza egiziani per l'uccisione di Giulio Regeni, ma chiamava in causa anche le responsabilità del governo egiziano. Un documento che chiude 5 anni di indagine che solleva il velo non solo sulle responsabilità materiali dell'omicidio Regeni, ma anche appunto su quelle politiche della magistratura e delle istituzioni egiziane che in questi 5 anni hanno consapevolmente e ostinatamente ostruito la ricerca della verità. Un atto d'accusa, scrive oggi Giuliano Foschini sulle colonne di Repubblica, che non ha precedenti nella storia giudiziaria del nostro paese, che mette in mora la Repubblica d'Egitto per ciò che le viene imputato. E allora andiamo a leggere nel dettaglio che cosa scrive oggi Foschini, riprendendo le risultanze delle indagini che in questi mesi ha svolto proprio la Procura Romana. Il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni sono stati un delitto di Stato. Il ricercatore italiano è stato ucciso da uomini degli apparati del governo egiziano, la National Security, il servizio segreto civile, dopo 9 giorni di orrende torture e sevizie con oggetti roventi, calci, pugni, lame e bastoni, in una stanza dell'orrore, la numero 13, al primo piano di un villino degli anni 50 nel centro del Cairo, a pochi passi dal Ministero degli Interni, dove qualche giorno dopo l'omicidio il ministro dell'interno del governo di Al-Sisi, Magdi Abdel Gaffar, giurava davanti alla stampa internazionale: è inaccettabile che si insinui il sospetto del coinvolgimento delle forze di sicurezza. Gli uomini che portano la responsabilità del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio sono 4 ufficiali della National Security Agency, un generale presso il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, 2 colonnelli e un maggiore del servizio di sicurezza nazionale egiziano. Vediamo il racconto, che è progressivamente un racconto dell'orrore che oggi sintetizza Foschini. La procura è certa che la mano sull'omicidio di Giulio Regeni è quella della National Security, e lo è sulla base di almeno 4 elementi. L'autopsia ha documentato le torture cui Giulio è stato sottoposto. Sono le stesse, disse il procuratore Giuseppe Pignatone ai colleghi egiziani, di quelle descritte nella letteratura medico-legale egiziana, tipiche del modus operandi locale di torturare gli arrestati. La National Security indagava su Regeni, scrive la procura, e lo faceva, e veniamo al movente, perché riteneva che fosse una spia della CIA o della fondazione inglese Antipod. E invece, come hanno documentato senza possibilità di smentita le indagini, era un ricercatore che faceva onestamente il suo lavoro. Infine, l'Egitto ha depistato scientificamente le indagini sin dal principio, manipolando le immagini delle telecamere della fermata della metropolitana dove Giulio è stato sequestrato. A dare però la svolta cruciale alle indagini sono state 5 testimonianze raccolte grazie al contributo decisivo dell'avvocato della famiglia Regeni. I testimoni ora, tutti in località protette fuori dall'Egitto, per tutelarli la procura ha decretato le loro identità chiamandoli Alfa, Beta, Gamma, Delta ed Epsilon, e questo è quello che hanno raccontato. Alfa e Beta raccontano di aver raccolto lo sfogo del coinquilino di Giulio, l'avvocato El Sayad, che aveva fatto da informatore per la National Security, cui permise la perquisizione dell'appartamento quando Giulio non c'era. Mi disse che era stato contattato dal portiere del suo palazzo, presso il quale si era presentato un ufficiale della National Security prima del Natale 2015. A guidare l'indagine della National Security è il maggiore Sharif, di cui parla il testimone Gamma. Sharif, nell'agosto del 2017, è a Nairobi, Kenya, per un incontro tra funzionari dei servizi segreti africani. Racconta Gamma, l'arabo Sharif appunto ha cominciato a parlare di uno studente italiano che apparteneva alla fondazione Antipod, che spingeva per l'avvio di una rivoluzione in Egitto. Avevano sentito delle intercettazioni che doveva andare a una festa in zona Tahrir, e poco prima che raggiungesse un ristorante lo avevano fermato, affermava di aver colpito l'italiano. Sono però i testimoni Delta ed Epsilon ad inchiodare la National Security. Ascoltato l'8 novembre del 2019 dalla Procura di Roma, racconta Delta a verbale: la sera del 25 gennaio del 2016 mi trovavo nella stazione della polizia di Docchi, potevano essere le 20 o al massimo le 21, è arrivata una persona, avrà avuto tra i 27 e i 28 anni, aveva una barba corta, indossava un pullover verosimilmente tra il blu e il grigio, si esprimeva in italiano e ha chiesto un avvocato, sono sicuro si trattasse di Giulio Regeni, l'ho visto arrivare nella stazione di polizia e mentre percorrevo il corridoio l'ho sentito chiedere di poter parlare con un avvocato o con il suo consolato. Accanto a lui aveva 4 persone in abiti civili e ho visto una di queste 4 persone con un telefono in mano. Delta non conosce quei 4 uomini, ma di 2 di loro ascolta distintamente i nomi, Mohamed e Sharif. Mentre Regeni, aggiunge, continuava a chiedere un avvocato, un altro degli arrestati di quella sera che era nella stazione di polizia provò ad aiutarlo e per questo ricevette una gomitata al volto da uno dei poliziotti che gli disse che il ragazzo parlava anche arabo. Giulio non resta comunque a lungo nella caserma di Docchi, venne bendato, prosegue Delta, e fatto salire su un'auto modello Shine che corrisponde a una Fiat 123 italiana per essere condotto in un posto che si chiama Lasougli. È lo stesso nome che il 29 luglio scorso pronuncia davanti al PM l'ultimo testimone, Epsilon. È una struttura, dice Epsilon, in villa che risale ai tempi di Al-Nasser e si trova all'interno della sede del Ministero dell'Interno. Prende il nome della via su cui si affaccia il villino a quattro piani, e quello di interesse è il primo perché lì si trova la stanza numero 13. La stanza numero 13 è un ufficio investigativo, se così si può definire una camera delle torture. Quando viene preso qualche straniero sospettato di tramare contro la sicurezza nazionale, viene portato lì, dice Epsilon, e Giulio non fa eccezione. Epsilon se lo ritrova infatti di fronte il 28 o il 29 gennaio, sono passati tre giorni dal sequestro e il trattamento del prigioniero va già avanti da un pezzo. Regeni era nell'ufficio 13 e con lui erano anche due ufficiali che conoscevo e altri agenti. Entrando nell'ufficio ho notato delle catene di ferro con cui legavano le persone. Lui era mezzo nudo nella parte superiore e portava dei segni di tortura, blaterava parole nella sua lingua, delirava. Era un ragazzo magro, molto magro, ed era sdraiato steso per terra con il viso riverso. Era ammanettato con manette che lo costringevano a terra. Ho notato segni di arrossamento dietro la schiena, non l'ho riconosciuto subito, ma 5-6 giorni dopo, quando ho visto le foto sui giornali, ho associato e capito che era lui. Povero ragazzo, Giulio Regeni. Questo è quanto è stato ricostruito dalla Procura di Roma. Con questo io vado a chiudere la puntata del Demone del Tardi, perché sono in ritardo alla linea Val GR. Ci sentiamo tra poco con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste.